Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Adesso uno studio maggiormente da Luca, ma vedremo qualche altro versetto. Luca 7. Anzi, se pensiamo al fatto di decidere per testa nostra fidarci di Dio, sentite qualche pianto? E tutti voi genitori sapete benissimo che un figlio che vuole andare per testa sua combina. E un figlio che dice mi fido di mamma e papà cammina in benedizione. Viene curato, coccolato, istruito, sta bene. Impariamo dai figli. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Perché Gesù è venuto al mondo dal cielo? Allora cambio la domanda. Chi è Gesù per te? E tu lo hai accolto per il motivo per cui è venuto? L'unica fonte affidabile per sapere di Gesù Cristo è quello che Dio ci rivela di Gesù nella sua parola. Dio non ci ha lasciati soli da indovinare come Dio e come Gesù Cristo. Ci ha dato la Bibbia in modo che possiamo avere una parola affidabile, autorevole e sicura che non cambia negli anni, nei secoli, non dipende dagli uomini, è qualcosa che chiunque può prendere e confrontare. Allora, perché Gesù è venuto al mondo? Leggiamo insieme Matteo 20:28. Ricordate che Gesù parlava di sé usando un titolo. Lui parlava di sé in terza persona. Delle volte io uso terza persona dicendo il vostro pastore, no? Allora Gesù parlava di sé in terza persona usando un titolo, il figlio dell'uomo, che è stato un titolo dato, qualcuno si ricorda in quale libro della Bibbia fu dato quel titolo? Nell'Antico Testamento? Figlio dell'uomo, uno dei profeti maggiori. Geremia o Ezechiele, quindi sei secoli prima dell'arrivo di Gesù, Gesù ha guidato loro di usare questo titolo che era di lui. E loro parlavano al figlio dell'uomo. Gesù parlava di sé così. E lui spiega qui perché è venuto. Venuto al mondo dal cielo. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto per dare la sua vita, morire, come prezzo di riscatto per molti. Lo scopo principale per cui Gesù ha lasciato cielo era per venire e morire come prezzo di riscatto. Cosa vuol dire riscattare? Vuol dire liberare qualcuno da una condizione che lo tiene schiavo, prigioniero, pagando il prezzo che dovrebbe pagare quella persona per comprarlo da quella condizione, per liberarlo. Allora, per riscattare qualcuno dalla pena di morte, se uno è soggetto alla pena di morte, qual è il prezzo del riscatto? Per liberare la persona dalla condanna alla pena di morte, qual è il prezzo del riscatto? Devi morire al suo posto. L'unico modo di liberarlo è quello. E Gesù è venuto per essere prezzo di riscatto per molti. In altre parole, Gesù è venuto per pagare la condanna eterna per molti. Per tutti coloro che nei secoli crederanno in Lui come salvatore della propria vita. Allora, vi leggo io Luca 19:10. Il figlio dell'uomo, Gesù parla di sé con quel titolo, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Perduto nel peccato, lontano da Dio. Gesù ha lasciato il Padre. ha lasciato la gloria del cielo. Lui è Dio. Tutti gli angeli lo adoravano in cielo. Lui gestiva l'universo. E lui ha lasciato tutto quello per diventare un uomo, restando Dio dentro, per diventare un uomo, per andare in cerca delle persone perdute, perdute nel peccato, per salvare quelle persone. E lui ancora sta cercando. Gesù è venuto. La domanda più importante per la vita, della vita perciò è: Gesù è venuto per te? Dipende da se tu ti rendi conto di essere perduto, perché tante persone non si rendono conto nemmeno, e qui in stanza siamo in tanti che c'era quella stagione di vita, fino a quel giorno non sapevamo di essere perduti. Ognuno qui sa benissimo quella condizione. Gesù è venuto per quello che sa di essere perduto, ed è lui che fa capire. Allora, consideriamo la realtà della vita, sempre in base a quello che dice Dio. Romani 3, trovate Romani 3, 10 a 18. Romani 3, 10 a 18. È un brano molto conosciuto e molto importante, che ci spiega veramente la condizione di tutti. Non c'è persona nel mondo a cui non si può applicare questo. Leggo prima da 10 a 18. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Questo è di natura. Non c'è alcuno che ha intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tanti, abbiamo anche vari di noi, cercato la religione. Ma non è la stessa cosa ricercare Dio. Tutti si sono sfiati. Tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, il vero bene. Non fa nessuno di natura, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. Quanti di noi, e la risposta è tutti quanti, conosciamo cosa vuol dire parlare con parole cattive, in mezzo di un litigio, una frustrazione, e questo sta descrivendo la lingua dell'uomo di natura. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità, non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Si vive senza timore di Dio. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge di Dio dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, soggetto alla legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Mi fermo lì un attimo. Cioè, di natura, ognuno pensa a sé, di natura ci vedevamo come grandi peccatori o ci vedevamo come meglio di tanti? Ma sai che lui fa così e lei fa così, perché non capiscono, sai, io invece non faccio quello. Sono specchio di quello che siamo stati. Ma quando cominciamo a vedere la legge di Dio, quando cominciamo a vedere quello che dice Dio e quello che intende Dio, non uccide, ma io non ho ucciso, Gesù spiega, no, anche se tu disprezzi nel cuore, sei colpevole. Non commettere adulterio, ma non ho mai commesso adulterio, anche se guardi una donna con desiderio o ti lasci essere guardata, sei già colpevole. Non rubare, allora a quel punto la legge fa tacere, chiude ogni bocca, perché adesso dico, non posso dire niente, sono colpevole. Ma posso essere giustificato ubbidendo alla legge, ubbidendo quello che dice la legge, le opere della legge? Versetto 20. Perché nessuna carne, nessun essere umano sarà giustificato davanti a Dio, lui, per mezzo di le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge non mi permette di arrivare a Dio, mi condanna e mi fa conoscere il mio peccato. Ma ora, senza la legge, non per mezzo della mia obbedienza, che non basterebbe mai, è stata manifestata la giustizia di Dio, ciò che mi serve, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Dio aveva sempre spiegato che sarebbe così, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Verso chi? Verso tutti e soprattutto coloro che credono. Perché non c'è distinzione. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono separati da Dio. Tutti. Ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Redenzione, prezzo di riscatto. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio. Quella parola grande che non usiamo in italiano, che vuol dire placare l'ira di Dio, mediante la fede nel suo sangue, cioè nella sua morte, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché Dio sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Cioè Dio è giusto e lui giustificatore giustifica, toglie la colpa di chiunque ha vera fede in Gesù. Quindi si passa da essere peccatori non rendersi conto, tramite la legge di Dio si rende conto di essere peccatori, si rende conto di non arrivarci e poi si vede in Gesù la via. E chi ha quella fede dice: lui può salvarmi, e solo lui. Viene perdonato la sua colpa, viene caricato su Cristo. Allora, questo spiega la nostra condizione. Cosa diceva versetto 23 allora? 23 cosa dice? Tutti. Tutti sono privi della gloria di Dio, separati da Dio a causa del loro peccato. Non c'è distinzione. Alla luce di quello che Dio ci rivela qua, qual è la condizione di ogni persona? E per natura, qual è la tua condizione? Allora, chi ha già ricevuto il perdono, quale era la tua condizione? Morti nei peccati, colpevole davanti a Dio, separato dalla luce, dalla vita, dall'eternità con Dio, causa dei miei peccati. Tre brani, qualcuno li conosce a memoria? Isaia 53:6. Qualcuno si ricorda? Aspetta un attimo, ecco. Noi tutti come pecore, e poi? Eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. L'Eterno ha visto questi ribelli, e ha visto il suo figlio amato, e ha preso la loro colpa e ha messo su di lui. Chi metterebbe a morte il proprio figlio unico per un nemico? Nessuno. Nessuno. Questo ha fatto Dio. Quanto grande è l'amore di Dio che farebbe quello? Non per un amico, che già mettere a morte il proprio figlio per un amico sarebbe inconcepibile, ma per un nemico che per anni aveva ignorato, trascurato, ribellato. Questo ha fatto Dio. Siamo peccatori perché abbiamo seguito la propria via. Va ragionato noi come andrebbe meglio, cosa andrebbe bene, cosa sarebbe la vita giusta. Romani 1, trovate questo, Romani 1, siate i Romani, girate indietro due pagine, iniziamo 18. Romani 1, 18, Dio, abbiamo appena parlato dell'amore di Dio, quanto è infinitamente grande l'amore di Dio, ma Dio non è solo amore. 18 dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Chi potrebbe mai venire in qualsiasi casa, in questa casa, vedere una libreria con libri tutti in ordine, vedere finestre quadrate, vedere muri quadrate e dire: no, è solo per caso, c'era una marea di materiali, c'era una bomba, è arrivato così. Nessuno crederebbe. si vede nella creazione, nella complessità, nella bellezza della creazione, si vede Dio. Non la persona di Dio, ma l'evidenza di Dio. Si vede chiaro frutto che c'è un creatore immenso, infinito, sovrano, e perciò gli uomini sono inescusabili perché cosa non hanno fatto? Prossimo versetto. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, e poi in certe culture di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Allora, mi fermo lì. Tutti sanno che c'è un creatore, ma di natura vogliamo trasformare lui a qualcosa più a portata nostra. Non così sovrano su di noi, lasciando un po' della gloria a noi, restando di buono comodo che quando ho bisogno lo chiamo e poi lo lascio lì. Ma quello non è Dio, quello è della mia immaginazione, e perciò ero inescusabile. E io avevo più rivelazioni ancora. Allora, Dio rende chiaro in Giacomo 2, chi osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto è colpevole su tutti i punti. Allora, non posso mai dire, come? Tu fai quel peccato? Tre categorie di peccati, quali sono? Diego, ti ricordi uno? Tre categorie. Concupiscenza della carne, tutto quello che riguarda la carne, il sesso fuori dal matrimonio, mangiare troppo, ubriacarsi, della carne, concupiscenza della carne. Poi, concupiscenza negli occhi, in modo più semplice di dirlo, vedere e volere, desiderare quello che vediamo. E poi il terzo, superbia della vita, l'orgoglio. Vogliamo, non sempre davanti agli altri, ma noi stessi, combattiamo questo peccato di voler nella nostra mente innalzarci. Meglio ancora che anche gli altri ci innalzano. Ma vogliamo crederci di essere qualcuno nella nostra mente. Scusate, quel qualcuno può essere qualcuno che fa del bene. Io posso avere orgoglio cercando di aiutare tutti. E posso farlo per motivo peccaminoso di voler vantarmi nel mio cuore quanto mi sacrifico per gli altri. Ma è sempre il superbio della vita. Allora, ci sono varie manifestazioni di ognuna di queste categorie. Ma in fin dei conti, siamo tutti colpevoli di tutte e tre delle categorie. Allora, il fatto che tu hai fatto questa categoria diversa di me, non posso essere scandalizzato di te perché anch'io ho fatto quella stessa categoria. E allora, sono peccatori. Romani 3, 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, senza Dio, separati da Dio, sotto la condanna eterna. E Dio dichiara, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò vieni il giudizio. E quale sarà la condanna per il nostro peccato? Romani 6:23, conoscete, ma è lì. Il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. Pensiamo a quello, poi vedremo il resto. Quando tu lavori, ti danno il salario, è una bella cosa. Si lavora per quello. Ma c'è un salario che non vorremmo, ma arriva. Il salario del peccato è la morte. La morte, in termini semplici, che cos'è la morte? Separazione dalla vita. Chi è la vita? Dio. Gesù Cristo, Dio, è la vita. Separazione da Dio per quanto? Per sempre. Il salario del peccato è separazione da Dio, la fonte di ogni bene, per tutta l'eternità. Secondo Tessalonicesi 1, 7 a 10 parla proprio di questa separazione, anzi la Bibbia ne parla moltissimo. Secondo Tessalonicesi 1 parla di quando Gesù Cristo ritornerà. Iniziamo versetto 7. A voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Mettendo insieme tutto questo, vediamo che ogni persona è spiritualmente morta a causa del fatto che è un peccatore. Nasciamo separati da Dio. Cioè, quando noi nasciamo fisicamente, Simone è piccolo, ma voi sapete, avete detto voi, lui spiritualmente è morto, è senza Dio, come ognuno nasce e cresce spiritualmente morto, separato da Dio, sotto condanna, in attesa, senza rendersi conto, del giudizio per la condanna eterna. Il salario del peccato è la morte. E in Salmo 49 dice: nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è troppo cara e il suo costo non basterebbe mai. Nessuna persona ha abbastanza da riscattare se stesso, e perciò figuriamoci qualcun altro. Siamo condannati. Io sono condannato, quindi non posso pagare per me. Come potrei mai pagare per te? Tu sei condannato, come potresti pagare per me? Nessun uomo può riscattare il suo fratello, il prezzo è troppo alto. Però cosa aveva detto Gesù Cristo? Abbiamo letto all'inizio: il figlio dell'uomo, parlando di sé, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Allora, adesso il brano che vogliamo vedere stasera, Luca 7. Luca 7, dal versetto 11, un avvenimento che ci insegna alcuni principi molto importanti riguardo a Gesù. Come base ricordate qualche verità importante. Ricordate che i miracoli di Gesù avevano sempre uno scopo. Non erano mai fatti per caso. Anche quando a noi sembra solo che è capitato, no, Gesù sceglieva di arrivare a quel punto in quel momento. Noi siamo andati domenica fuori a Rovigo, e noi facciamo tanti giri, e noi abbiamo pregato, come solito, proprio abbiamo pregato: Signore, Tu hai le persone giuste, e noi non sappiamo chi sono o dove sono. Guidaci Tu a che punto andare qua, a che punto andare là, a che punto andare là, perché noi non abbiamo idea. E noi dobbiamo dipendere da Dio, ma Gesù, che è Dio, Lui quando andava sapeva esattamente dove andare e dove arrivare, a quali paesi, in quale orario. Un'altra cosa da capire, e vedremo leggendo, Gesù non ha fatto i suoi miracoli principalmente per il beneficio immediato che producevano. Quello era lo scopo secondario. Lo facevano per... Qualcuno si ricorda in greco la parola per miracoli, quello che noi abbiamo come miracoli, Diego? Segni, come segnale stradale, qualcosa che indica, la freccia che dice centro di là, la torre tale di là. Allora, i miracoli, la parola greco nella Bibbia, che fu scritto in greco questo, i miracoli sono chiamati segnali che indicano qualcosa di Gesù, indicano che Lui è il Cristo, Dio diventato uomo. Quindi servivano per far capire questo è veramente Dio in forma umana. Allora, leggiamo da 11 a 16. Il giorno seguente avvenne che egli, Gesù, si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione, e le disse: non piangere. Poi accostatosi, toccò la bara, e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. Allora in questa occasione dobbiamo capire quanto sarebbe stato triste per questa vedova. Non aveva marito, era vedova, aveva un figlio unico, ovviamente conviveva con lui, lui provvedeva per lei, era un grande aiuto, un grande appoggio, e muore. E la grande folla, tutta la città era triste per questa donna, e la seguivano tutti, e andavano al cimitero che era sempre fuori le mura. Nella vita, forse la cosa più triste è la morte, al punto umano, perché in ogni altra difficoltà c'è sempre la speranza. Cosa si dice? La speranza è l'ultima cosa a morire. Non è così una volta che arriva la morte. Una volta che arriva la morte non c'è più speranza. Quando muore una persona cara si smette di sperare di avere quella persona. Finché sta in vita si spera che in qualche modo guarirà o che non morirà da quell'incidente o che... Ma quando muore, le speranze muoiono. Se questa donna fosse stata molto ricca e se avesse potuto portare il figlio ormai morto ai migliori medici e se gli uomini più ricchi del mondo adesso, se muore un caro e se portano questo caro ai medici migliori, gli ospedali migliori, con tutti i soldi del mondo, si può far tornare un morto dalla uno dalla morte alla vita? Si può? Gli uomini più ricchi, se muore un figlio, più potenti, che comandano eserciti e hanno a disposizione la ricchezza di tutte le nazioni, possono far tornare in vita uno che muore? Non possono. Muoiono i ricchi, muoiono i poveri, e la morte è più forte di ogni uomo. E perché muoiono? Perché quando Adamo ed Eva hanno scelto di ribellare contro Dio, Dio aveva detto loro: non disubbidite, perché il giorno che voi disubbidite morirete, sarete separati da me. Arriverà la morte sul mondo. Infatti hanno scelto di disubbidire, hanno scelto di allontanarsi dalla benedizione di stare con Dio stesso, avere un intimo rapporto con il Creatore. Hanno scelto di cercare le benedizioni altrove, come i pecore che sceglievano la propria via. E perciò è introdotto la morte nel mondo, e da allora ogni persona, perché siamo tutti discendenti di loro, siamo soggetti alla morte. Allora possiamo immaginare che gli amici della vedova avevano dato le loro condoglianze a lei, ma non potevano dare vita al suo figlio. Non c'era più speranza. La morte arriverà a ciascuno di noi. Non sappiamo quando. Forse arriverà con preavviso. Forse arriverà in un attimo, ma arriverà. E se non siamo pronti, quando arriva la morte sarà troppo tardi. Hai citato tu, mi pare Diego, Ebrei 9, 27, è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopodiché c'è il giudizio, dopodiché la porta chiude. Adesso è il momento di ricevere il perdono. Allora, Romani 6, 23, no, lasciate in Luca, però vi leggo io. Ho letto prima: il salario del peccato è la morte, ma non ho letto il resto. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Su compleanno, se qualcuno ti dà qualcosa come dono, quanto devi pagare per averlo? La parola dono vuol dire qualcosa che tu non paghi, ma vieni pagata da chi? Da chi lo dà. Chi dà questo dono e chi paga il dono. Il salario del peccato, quello che noi abbiamo guadagnato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Dio offre un dono. Al posto della morte che abbiamo guadagnato, offre il dono della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Allora, tornando alla nostra storia, è un avvenimento verissimo questo. Gesù sta camminando con molti dei suoi discepoli, forse vari centinaia. E questa grande folla con Gesù, tutti volevano stare vicino a Gesù, era già famoso, era già conosciuto, aveva già fatto tanti miracoli e il suo insegnamento nessuno insegnava così. Allora, tutte queste persone camminavano con Gesù, tutti volevano stare il più vicino possibile per sentirlo, ma Gesù non era orgoglioso o pieno di sé. Gesù camminava parlando delle cose di Dio e arriva quest'altra folla grande. E lì in testa c'erano questi uomini che portavano questa bara. All'epoca la bara non era chiusa come le nostre, era aperta, era quasi un lettuccio con dei rami e portavano questo, e poi l'avrebbero messo nella terra così. Non c'era una scatola come noi, era aperta e si vedeva il salmo. Allora, queste due folle si incontrano. Alla testa della folla di Gesù c'è Gesù. Cioè, lui camminava davanti. E alla testa dell'altro folo c'era questa bara. E la mamma era proprio lì accanto. La prima cosa che Gesù fa quando vede questo è che ha compassione. Pensate a questo. Gesù era ormai molto conosciuto e famoso, però volta dopo volta vediamo che Gesù ha compassione. Ha compassione per la donna adultera, ha compassione per Nicodemo, ha compassione per il giovane ricco che era peccatore, ha compassione per Zaccheo che aveva truffato tante persone, ha compassione per chiunque era umile di cuore. E Gesù aveva un grande cuore per le sofferenze delle persone. Gesù ha un cuore di compassione verso le persone grandi e piccoli. È importante notare questo nel brano per ricordare una cosa importante. Cosa dice la Bibbia di Gesù in ebrei? Gesù è lo stesso. Chi si ricorda il resto? Ieri, oggi e in eterno. Gesù non cambia. Quello che Gesù è qua, Gesù è. Noi cambiamo. Prego in meglio. Ma Gesù non cambia. Quello che è, era, lo è e lo sarà. Allora Gesù è pieno di compassione. Allora, tornando alla storia. Infatti, uno degli scopi della parola di Dio è farci capire chi è Gesù. Questa grande folla sta accompagnando questa vedova al cimitero, dove devono seppellire il suo figlio. Immaginate, è una vicina di casa, molto gentile. Avete molto in simpatia questa signora anziana e suo figlio, che non è mai sposato, che viveva con lei, curava lei, muore. Abbastanza giovane. E tutti tristi, e siamo tutti, ma perché una donna così buona? Ma perché succede questo? Poverina, poverina. E la folla sta camminando. E Gesù che arriva ha compassione per questa signora, e lui guarda in faccia la donna e dice, non piangere. Lei stava piangendo, signora, non piangere. E lei si ferma, ma perché non devo piangere? Tu non sei di qua. Tu non capisci, io sono vedova, non ho altri figli, e questo è l'unico figlio che ho, ed è morto, e tu mi dici di non piangere? Ma Gesù non dice mai parole senza scopo. Allora, ricordate che le donne all'epoca non lavoravano fuori casa, non c'era qualunque tipo di assistenza sociale per provvedere per i poveri, non c'era la pensione. E una vedova che non aveva più figli era messa veramente in brutte condizioni. Infatti la Bibbia ci spiega che le vedove come gruppo erano umili. Quasi ogni volta nella Bibbia che troviamo una vedova è una persona umile. Ricordate la vedova che chiedeva insistentemente al giudice di fare i suoi diritti? Le vedove nella Bibbia rappresentano persone umili. Allora questa donna umile, sta lì e vede questo Gesù dire a lei di non piangere. E lei smette di piangere e lo guarda, ma perché mi dice cosa farà questo qui? Mio figlio è morto. Allora, Gesù aveva cuore per lei e Gesù ha il cuore per chiunque è umile di cuore e ha un peso. E poi dopo che Gesù dice a lei di non piangere, fa una cosa molto strana. Parla con il morto. Parla con il morto. Allora, la Bibbia ci comanda di non parlare con i morti. È sbagliatissimo andare in cimitero e parlare con i morti, è un peccato. Perché i morti non ci sono. Non sono lì. Quello era la loro tenda, loro non sono più lì. Stai parlando con una tenda vuota. È come se uno, se noi andiamo a vivere altrove e qualcuno sta fuori questa casa che ormai è vuota, chiusa, e sta fuori parlando con noi da fuori e noi non ci siamo più. Ma Gesù parla con questo morto. E non solo. Dice una cosa umanamente assurdo. Si parlerebbe con un morto? Voi che avete animali, gatti, cani, conigli, se un animale muore, serve parlare più con quell'animale? Vale? Può fare qualcosa? Si può dire, alzati, alzati, vieni, vieni. Se tu dici così a un cane che è morto, cosa succede? Niente. È uguale se dici a un morto umano. Che è assurdo comandare a un morto di alzarsi se tu non sei la vita. Che è assurdo per una persona di comandare a un morto di alzarsi se tu che dici questo non sei la vita, ma chi è Gesù? Gesù è la vita. Egli ha il potere di dare vita ai morti. Infatti solo lui può dare vita. Allora cosa succede? Leggo di nuovo da 12. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova. E una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione. Questo è Gesù. E lei disse, non piangere. Poi accostatosi, toccò la bara, che i giudei non facevano, ma lui sì. E i portatori si fermarono. Allora egli disse, giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Quando il morto riceve il comando da Gesù di alzarsi, la parola di Gesù era così potente da mettere dentro quello lì la vita. Quale parola ha usato Gesù quando ha creato il mondo per far sì che c'era luce? Non c'era luce. E cosa ha detto Gesù, Diego? Ha detto una parola, non ha fatto niente, ha solo detto sia la luce. E poi? E la luce fu. E poi se leggete in Genesi, ha detto sia così, sia così, sia così. E la stessa parola faceva succedere la cosa. E qui a un morto dice, alzati, ovvero vivi. Allora, ha cominciato a vivere. Allora, voglio fermarci, ad incoraggiarci, a fermarci, a pensare a questo miracolo. Non era, non è che Gesù è andato lì a fare qualche intervento, e a dare qualche, fare battere il cuore, e a dare bocca a bocca respirazione per farlo cominciare man mano a respirare. E non è che questo man mano cominciava a muoversi un pochettino alla volta. Gesù ha solo detto la parola, alzati. E questo subito era vivo. Subito era vivo. Si è seduto. Ha cominciato a parlare subito e Gesù lo ha consegnato alla madre. Gesù dà vita alle persone morte. Gesù dà vita tutt'ora alle persone morte. Allora, voglio notare la reazione della folla. Allora, furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto fra noi. E anche dicevano, Dio ha visitato il suo popolo. Dio ha visitato il suo popolo. Le persone hanno riconosciuto che Gesù veniva da Dio. Non avevano capito ancora tutto, ma capivano questo non è un semplice uomo. Un uomo non può fare questo. Dio ha visitato noi. Capivano che in Gesù c'era Dio. Non avevano ancora capito che Gesù è Dio, ma capivano questo non è un uomo. Un uomo non può fare questo. E Gesù facendo questo rivela a noi chi è. È Dio, la vita. Allora, fermiamoci qua a pensare. Leggendo i Vangeli è chiaro che Gesù aveva il potere di compiere qualsiasi miracolo. Egli camminava sull'acqua, moltiplicava cibo, risuscitava i morti, guariva da tantissime malattie, faceva tante cose. Ma poteva risuscitare tutti. Quante volte ha risuscitato persone di quello che sappiamo? Chi ha risuscitato? Questo qui, poi? Come? Lazzaro? E la figlia di Jairo. Lui poteva, con parola, andare davanti a un cimitero e dice, e dire, vivete tutti. E 300 persone, 1000 persone, dipende dalla grandezza, pum, subito in vita. Ma non ha fatto. Ha guarito tanti, ma non ha guarito tanti. Avrebbe potuto solo camminare in ogni città e basta, no, non doveva nemmeno andare alle città. Ricordate il servo di quel centurione che Gesù dice, verrò a casa tua. Oh Signore, io non sono degno che tu venga in casa mia. Tu devi solo dire la parola anche a distanza e basterà. E Gesù ha detto, grande la tua fede, non ho mai visto una fede così. Ha detto, va bene, vai a casa, tuo servo è guarito. È tornato a casa, che era una giornata di viaggio, è arrivato a casa, ha detto, capo, è guarito il servo, a che ora? Ieri alle 11, ha detto, proprio quando Gesù ha detto. Quindi Gesù, stando in un posto, poteva dire la parola e in tutto il mondo tutti sarebbero guariti, ma non ha fatto. C'erano tante vedove che hanno perso figli, ma ha risuscitato il figlio di questa vedova sola. Come mai? È importante capire lo scopo dei miracoli di Gesù. I miracoli servono uno scopo estremamente importante e va molto oltre al beneficio di quella persona dal momento. Se lo scopo dei miracoli fosse solamente di sollevare le sofferenze delle persone, allora Gesù avrebbe fatto nient'altro che compiere miracoli, e mica solo le sorelle. Ma anche se avesse fatto così, concluso il suo tempo sulla terra, per la grande maggioranza degli uomini del mondo non sarebbe cambiato nulla. Invece i miracoli di Gesù avevano e hanno tuttora uno scopo assai più grande, più meraviglioso. Erano meravigliosi e straordinari per chi ha ricevuto. Il beneficio più grande però è che dimostrano prima di tutto che Gesù Cristo è il Cristo, Dio diventato uomo, Signore e Salvatore del mondo. Dimostra questo non solo alle persone che hanno ricevuto i benefici, ma anche a noi. È per quello che ha guidato gli apostoli a scrivere giù queste cose, che sappiamo che cosa ha fatto. Inoltre, i miracoli dimostrano il cuore di Gesù Cristo. Nello stesso modo che Gesù aveva compassione degli umili di cuore allora, ha compassione per gli umili di cuore adesso. Ma avete notato, qui no, ma in quasi tutti i miracoli, cosa aggiunge Gesù oltre a solo guarire fisicamente? Cosa fa oltre a quello? In tantissimi miracoli dice, tu lo sai perché stai facendo la testa. Sì, dice, la tua fede ti ha salvato. Loro vengono per una guarigione fisica e Dio li guarisce spiritualmente. Dà vita spirituale ai morti. Perché Gesù non solo può dare vita a uno che è morto fisicamente, Gesù dà vita spirituale a quelli che sono morti spiritualmente. Allora, questo giovane, non sappiamo quanti anni aveva, diciamo che aveva 30 anni. Cosa è successo a lui, prima o poi? Sarebbe morto, e quella volta resterebbe morto fisicamente. Questo era un miracolo temporaneo per far capire quello che Gesù fa tuttora spiritualmente, che dura per sempre. Quando ha guarito una persona, la persona che ha guarito, dopo vari anni, avrebbe preso un'altra malattia e sarebbe morto comunque. La guarigione era per far capire che Gesù guarisce spiritualmente, e quella guarigione non finisce mai. Quindi, quando leggiamo dei miracoli di Gesù Cristo, non dobbiamo vederli come sterili racconti storici, pur essendo veri, ma sì, ma è successo allora. Dobbiamo piuttosto vederli come un messaggio da Dio a noi per farci conoscere colui che può salvarci eternamente, può dare vita a quelli che sono morti. E centriamo noi tutti lì. Eravamo, chi ha Cristo adesso sa che c'era quel tempo, dalla nascita fino a quel giorno che io ero morto. E Gesù mi ha dato vita e lo sta facendo tuttora. I miracoli ci mostrano il potere di Gesù, ci mostrano il cuore di Gesù, ci mostrano la saggezza di Gesù, e allora ci fanno capire, posso affidare la mia vita e la mia eternità a Lui e a nessun altro. C'è da menzionare anche che i miracoli portano le persone a, cosa hanno fatto queste persone? A glorificare Dio. Se dovessimo leggere i miracoli di Gesù come una favola, non ci farebbero alcun beneficio. Quando invece li leggiamo per quelle che sono, avvenimenti storici realmente accaduti, e se ci fermiamo a meditare sulla grandezza di questo, ci fanno anche oggi glorificare Dio. Allora, un commento per noi tutti. Se leggendo i miracoli di Gesù, tu non arrivi a glorificare Dio, non stai considerando la grandezza di quello che stai leggendo. Stai leggendo una cosa come se fosse vedere un effetto speciale in un film. Potresti dire, oh che bello, ma sai che è un film, poi alla fine lo spegni. Questo non è un film. Questo è realmente accaduto. Gesù realmente ha camminato metà o più attraverso un grande lago sopra l'acqua. Gesù realmente ha preso abbastanza cibo per una persona e lo ha moltiplicato che andava per migliaia e migliaia di persone. Ha fatto due volte quello. Gesù realmente ha risuscitato morti. Gesù realmente ha guarito ciechi, sordi, muti, zoppi, istantaneamente, senza nessun trattamento, con solo la parola, la potenza. E se noi ci fermiamo a pensare a questo, riconosciamo, questo non è un uomo. È diventato anche uomo, ma non è solo un uomo. Questo è Dio. Per trarre beneficio dal racconto della risurrezione di questo giovane, dobbiamo ricordare che ognuno di noi, come tutti, nasce spiritualmente morto, separato da Dio, separato dalla vita, e quindi abbiamo bisogno della vita. Quello che la Bibbia chiama nascere di nuovo, nascere da Dio. Il giovane qui ha ricevuto la vita fisica da Gesù, in un istante. Similmente, quando Dio fa nascere una persona adesso, è un atto che succede. Un momento non è nato, e poi ha la vita. Non è una procedura, è una nascita che Dio compia miracolosamente nella persona, non che la persona ci arriva, viene da Dio. E poi si comincia veramente a capire le verità, si vede Cristo come Salvatore, c'è un nuovo cuore, una nuova vita. Nascere di nuovo è molto simile in tanti aspetti a nascere fisicamente. La salvezza arriva quando uno nasce spiritualmente, perché poi vede veramente il peccato, vede veramente Gesù, si ravvede, crede, viene perdonato e giustificato. Allora, prima di lasciare questo brano, vogliamo considerare ancora la reazione di queste persone. Loro dicono, hanno timore di Dio, timore non è paura. Paura è di allontanarmi, timore è quel rispetto, quella reverenza, capendo chi è Dio. E queste persone dicono, Dio ha visitato il suo popolo. Dio è qui con noi, in questo Gesù. Avevano capito che Gesù non era semplicemente il figlio del falegname. Invece, iniziarono a capire che Gesù è il Cristo, Dio venuto in terra, l'unico che può dare la vita. Loro hanno capito quello. Tu? Chi è Gesù per te? Come vedi Gesù? Come una figura storica? Come un morto ancora appeso sulla croce, però a Natale ancora un bimbo? O lo vedi come il Creatore che ha lasciato la gloria per venire alla terra, per cercare e salvare ciò che era perduto? è venuto alla terra, come abbiamo letto all'inizio, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Lo vedi come il tuo riscatto? Lo vedi come il tuo salvatore? Gesù salva chiunque si ravvede e pone la sua fede in Gesù. Non importa quanto è malvagio una persona, per il semplice fatto che il minimo peccato, e nessuno è colpevole di aver fatto solo il minimo peccato, ma se ci fosse quella persona, e non c'è, siamo tutti molto peggio di quello, il minimo peccato merita la condanna eterna. I peggiori peccati meritano la condanna eterna. Che vuol dire tutti hanno bisogno di un salvatore, esiste solo uno, perché nessun uomo può salvare, perché tutti siamo colpevoli. Quel salvatore è Gesù Cristo. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Abbiamo letto in Romani 3 che nessuno cerca Dio. Infatti è vero. Dio opera per primo a cercare te. E poi a un certo punto uno comincia a dire io voglio Dio e cerca Dio perché Dio ha già fatto il primo passo. Dio sempre fa il primo passo. E quando Dio fa quel passo bisogna rispondere. Bisogna correre verso Lui. E semplicemente capire, io non posso arrivare alla salvezza, ma la salvezza è arrivata a me nella persona di Gesù Cristo. Abbiamo visto tante volte che il peccato ci separa da Dio e se non abbiamo il Salvatore ci separa eternamente, questo è l'inferno. Non possiamo noi togliere questa colpa perché c'è la condanna da pagare e la condanna è l'inferno, la morte eterna. Possiamo cercare di vivere meglio, possiamo cercare di seguire Dio, ma non basterà mai. Perché il salario del peccato non è una vita migliorata. Il salario del peccato è la morte, separazione da Dio. Quindi se Gesù accetta di essere separato al posto mio, se io accolgo questa sua separazione che ha compiuto, allora io sono perdonato. Gratuitamente come dono, vengo perdonato. Dio mi fa diventare un suo figlio. È una nuova vita per sempre. E ho Gesù, ho il suo giogo che è come il giogo di Gesù, dolce e leggero. E lo sappiamo, non è come il giogo del peccato. Allora alcuni di voi avete già ricevuto la nuova vita in Gesù Cristo, il perdono dei vostri peccati, siete per grazia, opera di Dio, non nostro, diventati figli di Dio. Allora, a voi chiedo, state ancora riconoscendo la grandezza di questo miracolo che ancora ha effetto? Non come quello del giovane Anain, che dopo vari anni sarebbe morto fisicamente ancora, ma è una vita che non finirà mai? Gesù sta compiendo ancora miracoli. Sta ancora capendo miracoli grandissimi, invisibili al mondo, perché la nascita spirituale non si vede esternamente, ma non cambia la sua realtà. Quindi state ancora meravigliati del miracolo della vita nuova. E a voi che non avete la nuova vita in Gesù, voi che siete ancora sotto condanna per i vostri peccati, alcuni, sei nuova, ci sono alcuni di voi piccoli, che avete sentito queste cose da anni. Ho una parola per voi. Guardate a Gesù. Riconoscete che Egli può salvare. Riconoscete che avete bisogno della salvezza. E Lui è pronto a perdonare, cancellare il debito pagandolo Lui, riscattarti, darti una nuova vita che dura ora e per l'eternità. Gesù Cristo ti offre perdono e la nuova vita che dura eternamente con Lui. Come gli risponderai? Preghiamo. Oh Signore, di nuovo ti chiedo, chi siamo noi uomini nati nel peccato e abbiamo fatto nient'altro che scegliere di continuare a peccare, ognuno un po' per modo suo, ma tutti abbiamo scelto il peccato. È ancora impossibile comprendere come mai avresti voluto salvare persone come noi. Come mai avresti voluto mandare il tuo figlio amato con un amore che non possiamo neanche comprendere. Avrai voluto mandarlo e l'hai fatto. intera per vivere, essere disprezzato, odiato e poi morire subendo la tua ira per riscattare uomini peccatori. Questo è grazia. Questo è inconcepibile eppure è vero. E oggi stai chiamando gli uomini di ravvedersi, di venire a Cristo per la salvezza. E ci hai dato l'incarico di proclamare questo messaggio, perché il giorno sta finendo. Ognuno sta arrivando alla morte e poi ci sarà quel giorno che Gesù ritornerà. Oggi è il giorno della salvezza. Ricordaci, noi che abbiamo la salvezza, ricordaci della grandezza di questo dono, affinché possiamo vivere come pellegrini, non più cittadini di questo mondo. E per coloro che non hanno questo dono, apri i loro occhi a vedere la condanna e a vedere il Salvatore, a vederlo per chi è grande, che è pieno di compassione, onnipotente, pronto a salvare coloro che umanamente lo accolgono. Salva ancora, o Padre, e farci crescere. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.